Allora, buonasera. Questa sera ho il foglietto per non dimenticare niente, perché è la nostra ultima serata rovese. Allora, siccome la scorsa volta ho dimenticato qualche saluto, magari questa volta riesco, nonostante il piccolo momento d'ansia iniziale che abbiamo avuto con il portone chiuso. Allora, va bene, un saluto lo facciamo a tutti presenti, benvenuti soprattutto a chi è fuori città, in questa nostra bella Aula Magna, che è un'ex cappella del Collegio dei Filippi, per questo meraviglioso festival. Noi ci siamo scambiati dei complimenti reciproci la settimana scorsa, ma non per parlare, perché evidentemente c'è nato un feeling già lo scorso anno che è tale. Però mentre io posso dare un parere che è personale, che è di cuore ma è personale, dico che il professor Bormio la settimana scorsa credo che abbia dato un parere più che autorevole e ha insomma indicato questa manifestazione come di altissimo valore, così come il suo presidente, il direttivo e tutti coloro che hanno collaborato. Quindi penso di dire una cosa che insomma tutti noi che siamo qui o tutte le persone che hanno partecipato possano condividere. Io vi porto come sempre i saluti dell'amministrazione, in particolare del nostro sindaco, l'onorevole Busberoli, che era impegnato a Roma, forse è di rientro, ma non sappiamo mai quando va, viene di solito in queste giornate, rientra a volte giovedì sera, a volte venerdì mattina per ottemperare gli impegni qua in comune. Quindi porto il saluto suo e di tutta l'amministrazione comunale. Porto i saluti anche al nostro relatore, al professor Aldo Bonomi, così non dimentico niente, e penso che passeremo un'altra bellissima serata, come lo abbiamo sempre fatto fino ad ora, perché ogni volta ci portiamo a casa qualcosa. Allora, siccome è l'ultima serata, io auspico, ingegner Volta, che questa sia una continuità e che anche l'anno prossimo possiamo collaborare sempre di più come comune ad avere le serate anche qua, perché anche a Roma possa godere di questa bellissima manifestazione che sicuramente proseguirà nella sua ascesa, perché insomma così è. Poi noi ci vedremo negli ultimi appuntamenti. Adesso io credo di non rubare altro tempo a nessuno, perché penso di aver detto tutto quello che volevo dire. Buona serata, grazie. Allora,
buonasera a tutti, do anche un breve saluto, grazie per la vostra partecipazione, grazie in particolare all'assessore Grassani, che è sempre molto carino, proprio davvero, nei nostri confronti, e questo ci fa estremamente piacere, anche le parole che ha detto e che sono senz'altro di grande incoraggiamento. Ringrazio il professor Aldo Bonomi, che è quarto anno che viene affezionato, quest'anno mi ha fatto anche un po' di osservazione perché non l'ho affiancato al professor Bormio, che ci tiene, però vi abbiamo promesso che il prossimo anno riprenderemo lo schema degli altri anni, che li vedeva sempre insieme con grande piacere reciproco. Avevo chiesto anche al professor Bormio di venire a dare un saluto, ma purtroppo è lì a Vicenza, e anche al professor Piana, che è a Pavia. Ecco. Il tema del festival, lo sapete, è quello della speranza. Ecco, la speranza è certamente un sentimento che nasce nel nostro mondo interiore, però il professor Bonomi è un grande esperto di comunità e di territorio, e quindi penso che ci possa dire effettivamente qual è anche il contributo che il territorio e la comunità può dare a coltivare e a far crescere la nostra speranza e la speranza di tutte le persone. Grazie, grazie Aldo.
Buonasera e benvenuti a nome del gruppo di ragazzi volontari. Vorrei un attimo segnalarvi che all'uscita è possibile acquistare il libro contenente gli atti della quarta edizione del Festival della Dignità Umana. E il testo, la cui realizzazione è stata curata dalla signora Giuseppina Cerutti, è il frutto di un impegnativo lavoro di alcuni volontari. Vorrei anche sottolineare che parte del ricavato del libro verrà destinato a raccogliere fondi per alcune borse lavoro. Le borse lavoro è uno strumento formativo attraverso cui si tende a favorire, attraverso un'esperienza pratica, l'inserimento nel mercato del lavoro dei giovani, ed è particolarmente adatta a quelle persone appartenenti alle cosiddette fasce deboli, che in cambio dell'attività prestata ricevono un compenso economico. Si ritiene che questa iniziativa abbia un alto valore sociale, poiché il lavoro ridà dignità, motivazione all'essere umano e oltre a generare un compenso economico ridà dignità e speranza alla persona, valori indispensabili per il futuro. Quindi vi esorto calorosamente ad acquistare questo libro una volta terminata la conferenza.
Buonasera. Il dottorando Bonomi è un sociologo. Nel 1984 ha fondato l'Istituto di Ricerca Consorzio ASSTR e negli anni ne ha accompagnato la crescita in quanto direttore. Ha sempre mantenuto al centro dei suoi interessi le dinamiche sociali, antropologiche ed economiche dello sviluppo territoriale. È stato consulente della presidenza del CNEL durante la presidenza di Giovanni De Rita. Ha collaborato con il Corriere della Sera, ha diretto la rivista Comunitas e dal 2005 cura la rubrica Microcosmi per il Sole 24 Ore. Su incarico del Comitato Sviluppo Italia ha diretto il progetto Missioni di Sviluppo, realizzando 15 interventi per la promozione dell'autoimprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno. Con la Triennale di Milano ha curato Mostre d'Italia Sociale. È autore di numerose pubblicazioni. Grazie.
Viviamo in una società cui la paura sociale genera sentimenti collettivi indocili, come rancore, cinismo e violenza. Non è sempre stato così e non è detto che debba essere sempre così. Perché dalla paura possa generarsi come comunità di cura occorre partire dal ribaltamento del paradigma che ci deve vivere in una società dei mezzi abbondanti e dei fini sempre più indefiniti.
Buonasera, grazie dell'invito e inizio subito dicendo che non solo per me, credo anche per voi, ritrovare di questi tempi tracce di speranza è un'operazione assai complicata. E quindi faccio subito una premessa. Non aspettatevi da me delle soluzioni, mi permetterò di ragionare con voi e di comunicarvi alcuni dubbi, ragionare con voi su dei dubbi che io ho, anche perché non sono la persona più adatta da alcuni punti di vista a ragionare di speranza. Il Presidente ha detto giustamente che il quarto anno che vengo sono sempre venuto a discutere con Eugenio Borgna, dove mi accomuna un titolo e un libro scritto assieme, lui psichiatra e io sociologo, il cui titolo era non tanto un titolo speranzoso, perché era il titolo Elogio della depressione. E vi confesserò che quando con Eugenio Borgna abbiamo scritto il libro assieme, io volevo con un minimo di radicalità titolarlo Depressi di tutto il mondo, unitevi. E quindi ovviamente se uno inizia e ragiona partendo da Elogio della depressione o da Depressi tutto il mondo unito, non si sente incaricato automaticamente di essere colui che porta un segno di speranza. Però io credo che il compito di coloro che lavorano comunicando, e quando dico lavorare comunicando intendo dire anche l'assessore alla cultura, intendo dire voi che avete organizzato questo splendido festival peripatetico, che non è una brutta parola, che gira per i territori, siete portatori di speranza, perché compito di chi lavora comunicando. Dovrei dire queste cose alla mia mamma, ma poi torno e spiego perché dire un ballo alla mia mamma. Coloro che lavorano comunicando, ve lo dico subito, perché mia mamma mi ha sempre detto, ma io non ho ancora capito che lavoro fai, perché lavori con le parole. Poi ti chiamano dottore, ma non sei un medico, sei una roba, un sociologo, cosa significa rispetto a questo? E quindi, lasciando stare la mia mamma, su cui tornerò dopo, coloro che lavorano comunicando devono fare lo sforzo non di raccontare le cose che vanno male, quello è semplice, anzi, le sofferenze umane le conoscete voi meglio di me. Ognuno di voi vive le sue difficoltà. Il vero problema è che se si lavora comunicando, se si organizza un festival della dignità umana, bisogna che i relatori si sforzino di individuare tracce di speranza. E come se ne esce? Perché è molto facile dire come va male. Basterebbe aprire la cronaca dei giornali quotidiani e siamo a posto. Ok? Perfetto. Detto questo, mi tocca quindi inoltrarmi in un percorso dove devo cercare di tirare fuori tracce di speranza. Ora, primo punto, come siamo arrivati a vedere e avere paura, avere incertezza e ad essere in difficoltà? Ora, il primo punto su cui vorrei soffermarmi con voi e che ognuno di noi deve capire, che dal punto di vista del tempo, dal punto di vista di come lui vive la sua dimensione umana, noi siamo in un'epoca, in un salto d'epoca, tra non più e non ancora. Cioè ci sono tutta una serie di cose che appartengono, se vogliamo essere schematici, al Novecento, all'altro secolo, il non più, e viene avanti il non ancora. Ma il non ancora viene avanti con innovazioni tecnologiche, grandi processi di cambiamento, eccetera. Siamo in mezzo tra il non più e il non ancora. E quindi diventa importante, dal mio punto di vista, capire che noi siamo dentro un salto di paradigma. Mi spiego. Noi, e lo dico a quelli che hanno i capelli bianchi come me, che siamo in parte la maggioranza, altro dato, eh? E lo dobbiamo dire invece ai giovani che hanno aperto, noi abbiamo dentro un paradigma e siamo figli del Novecento. I figli del Novecento hanno dentro come schema mentale un paradigma che dice: capitale, lavoro, stato in mezzo. E il paradigma, se uno pensa, cosa pensa? Alla dimensione, quando dice capitale, pensa alla dimensione dell'impresa, delle attività economiche, banche comprese. Quando dice lavoro, pensa alla dimensione del lavoro, delle fabbriche, della continuità, del lavoro a vita o anche degli utili. E in mezzo, la statualità. Il punto di riferimento che noi chiamavamo welfare, per capirci, welfare state, cioè il welfare, cioè in mezzo alla statualità, che regolando le due polarità ridistribuiva risorse. Il Novecento è stato questo. Noi abbiamo questa logica. Il vero problema è che non esiste più solo questa logica. Lo capiamo in maniera normale quando, oltre che ragionare di statualità, dobbiamo ragionare di Europa, di globalizzazione, di grandi cambiamenti, ovviamente. Questo lo capiamo, che si è allargato questo spazio. Ma soprattutto il salto di paradigma è che non siamo più solo tra capitale, lavoro, stato in mezzo, ma dobbiamo cominciare e ragioniamo tra i flussi che impattano nei luoghi, li cambiano antropologicamente, culturalmente, socialmente, economicamente, e in mezzo riappare la dimensione del territorio dove noi dobbiamo continuare a vivere, della dimensione della nostra comunità che si riposiziona. Non preoccupatevi se questa seconda parte vi sembra molto in sociologese. Spiego cosa sono i flussi. Allora, la finanza è un flusso, lo spread è un flusso, chiaro? Quella roba lì, per cui se non l'abbiamo ancora capito, quando nel 2008, cercate di fare memoria, abbiamo visto venire fuori gli scatoloni dalla Lehman Brothers, il fallimento della banca americana, quel flusso lì, quel fallimento, immediatamente in tempo reale ha impattato con il costo dei mutui e del costo del denaro ad Roma. Chiaro? Non solo, aggiungo per spiegare queste cose, noi eravamo abituati ad avere le banche locali, io remember, ok? Domanda che faccio loro, sono rimaste sì tracce di BCC, le banche di credito cooperativo, ma le banche locali non ci sono più, si sono verticalizzate. Quella è la finanza che è un flusso, chiaro? Siamo qui e c'è un dibattito, ma non entro nel merito. Tutti preoccupati sul discorso 300 punti, 350, 400. Quelli sono i flussi. I flussi sono questa cosa. Quindi la finanza è un flusso che è impattato nei luoghi e, tra parentesi, ci preoccupa. Due, le transnazionali sono un flusso. E siccome siamo ai margini della Company Town Torino, faccio un esempio che capiamo tutti. La FIA significava fabbrica italiana automobili Torino. La Fiat di Marchionne è stata un'altra cosa. E quindi le transnazionali sono grandi gruppi per cui il centro di quella dimensione non era più la Fiat di Torino, ma era di Troia. Chiaro, ancora oggi siamo qui che ci interroghiamo, visto che c'è stato anche il trauma di Marchionne, cosa ne sarà di questa dimensione qua. Le transnazionali sono un flusso. Uno dice, ma a me non me ne importa. Attenzione però, fate l'esame territoriale. Quante sono le imprese che localmente, dentro i grandi cambiamenti, hanno chiuso i battenti? Questi sono i flussi che impattano nella vita quotidiana. Terzo esempio, le internet company sono un flusso. Dice, ma che è sta roba? Sono queste cose qui. Sono le internet company, sono questo aggettivo, chiaro? Se dico Facebook, Google, ok? Tutti capiamo. Le internet company sono un flusso che lavora e trasmette la merce più leggera e più pesante che ci sia, che è l'informazione. Come la finanza tratta e lavora la merce più pesante e più leggera che ci sia, che è il denaro. Le internet company sono quel prodotto per cui oggi come oggi abbiamo a che fare con un esercito, anticipo temi che tratterò dopo, di smanettoni. Credo che ognuno di voi arrivi a casa e ha il problema che è un imbranato con questo aggeggio e ha il figlio o il nipote che è di una velocità tremenda. Il dramma qual è però? Che sono tutti smanettoni, ma abbiamo il problema che sono smanettoni disoccupati. Mi sono spiegato bene? Perché non c'è automaticamente l'assorbimento della forza lavoro che invece prima c'era, che tu avevi a che fare con operai specializzati che entravano dentro i cancelli delle fabbriche. Le internet company sono un flusso. Quarto flusso. Le migrazioni sono un flusso. Questo lo capite tutti. Capiamo subito tutti benissimo. Le migrazioni sono un flusso che impattano nei luoghi e li cambiano e li costringono al confronto dal punto di vista usi, costumi, religioni, eccetera, eccetera. Le migrazioni sono un flusso. A fronte di questo cambiamento, noi continuiamo a ragionare come se fossimo ancora capitale, lavoro, stato in mezzo. Il capitale, avete capito, le imprese sono completamente cambiate, il lavoro è completamente cambiato, la statualità non basta più a distribuire risorse e siamo nella fase dei flussi e dei luoghi. Questo che cosa produce? Produce una prima fenomenologia, un primo fenomeno sociale, per cui più o meno tutti quanti poi andiamo da Bormia, ci capiamo, che si chiama l'apocalisse culturale. Siamo tutti in preda all'apocalisse culturale, che qui uso i grandi termini, però poi tendenzialmente li spiego. Apocalisse culturale è una terminologia di un antropologo, il resto del mondo. Che cosa significa l'apocalisse culturale? Poi arriva la mia mamma. L'apocalisse culturale significa non riconoscersi più in ciò che ci era abituale. Semplice. E ogni volta, avete capito che io sono un figlio del Novecento e ho una mamma di 92 anni, dove ogni tanto io torno a casa, al mio paesello, alla mia comunità di riferimento, e parlo con lei. E trovo che mia mamma è un archetipo, lei non me ne vorrà, dell'apocalisse culturale. Lei me lo spiega così, mi dice, caro figliolo, se io guardo in tutta la strada del nostro paese, dove c'è la casa nostra, la casa di mia mamma mi dice, non c'è più una famiglia che sta assieme. Poi aggiunge, piccante, compreso la tua. Chiaro? C'era la famiglia di riferimento, la comunità, quei valori, non c'è più un valore di legame. Non vi dico il dibattito tra me e mia mamma quando andiamo sul problema del genere, o quando andiamo sul discorso dei gay, siamo capiti? Capisci? No. Ma io, dici che vedo la televisione, non capisco più cosa sta succedendo, è chiaro? Mi dice anche, non capisco che lavoro fai, perché tu fai, so ciò che significa. Perché mi dice, il lavoro per lei era agrosilvo pastorale, la fatica, si lavora con fatica, non si lavora con le parole. La botta definitiva mia mamma me l'ha data nella progressione culturale, quando un giorno, tornando a casa, siccome io sono stato alcune volte in trasmissioni televisive o con Galverna, l'Infedele, eccetera, eccetera, mia mamma mi ha detto, ho capito che lavoro fare. sei un po' come Scarpa, che è stato per me esattamente come se avesse tagliato le gambe, avete capito? Però questa è l'Apocalisse culturale. E quindi invito voi, in primo luogo, a ragionare sullo spaesamento, la paura di rimanere letteralmente senza paese. Cioè, la paura di rimanere e di non riconoscersi più nella comunità originaria. Da qui il discorso non più, non ancora, spaesamento, apocalisse culturale, paura. Torniamo alla sociologia. Finora è sempre, vi sto dicendo perché bisogna avere paura e non bisogna avere speranza, avete visto, no? Finora dico, questi sono i problemi che i soggetti hanno. Tant'è vero che facciamo questo riconoscimento. Tant'è vero che siccome io ho studiato prima di altri, questo lo riconosco stando sul territorio, ho visto nascere ad esempio fenomenologie politiche che hanno lavorato con gli spaesati e gli stressati. E gli spaesati gli hanno detto, l'assessore mi capirà perfettamente, ah sì, hai paura di rimanere senza paese, torna al Lombardo, all'identità precedente, recupera quell'identità per evitare lo spaesamento. Detto, questi sono i grandi processi di cambiamento che sono. Perché noi siamo passati in maniera accelerata, a cavallo del secolo, noi conviviamo con tre modelli di società. Punto primo, ci sono ancora pezzi di società verticale. La società che era capitale del lavoro è stata in mezzo. Cioè, se uno ha un problema, nella società verticale li risolveva in due modi. O si arrabbiava un tantinello e faceva sentire la propria voce, che chiamavamo il conflitto, no? E ovviamente dice, poi che ci siamo anche noi. In questo modo questo paese è cresciuto, no? Si sono venuti avanti i diritti degli operai, i nuovi diritti, eccetera. Oppure si prendeva l'ascensore. L'ascensore che cos'era? Era il welfare. Tant'è vero che nella società verticale i figli facevano tutti lavori migliori di quelli del padre. Io sono figlio della società verticale. Per dire con Guccini, sono il primo dei laureati. Mi capite cosa voglio dire? Questa roba qua, perché questo era il punto di riferimento. E quindi questa era la società verticale. Poi abbiamo avuto subito, e attenzione, ci sono ancora pezzi di società verticale, perché tanto, e quindi abbiamo il problema, quanto smantelliamo del welfare, come funziona l'ascensore, quanti diritti diamo, quanta assistenza diamo. Chiunque gestisce un comune in questo momento sa benissimo che ha sempre il problema della coperta corta del welfare, che non basta, non basta. Perché poi i disagi, comunque siano i colori politici, vengono a finire qua. Tutti vengono qua. Sia che c'erano i rossi, i verdi, i gialli, tutti arrivano e dicono io ho bisogno, perché il comune è il punto di riferimento di queste cose. Società verticale, e ancora abbiamo questa logica verticale, e purtroppo qualcuno risponde, guarda che la coperta non basta più, non ci sono più le risorse. E quindi la gente si impaurisce. Siamo passati alla società orizzontale, d'essere dentro o d'essere fuori. L'abbiamo vissuta nel tardo Novecento, negli ultimi anni del Novecento, in cui si diceva, e si è fatto, come si sta dentro, non più con l'ascensore del welfare, ma facendo impresa, facendo partita IVA. Voi siete un territorio che avete, tanto resta chiaro. Il turismo è fatto di microimprese, si fa impresa e per fortuna tiene, parliamoci chiaro. La ruminetteria che avete alle spalle era cresciuta con il, quello che ho scritto, il capitalismo molecolare, le molecole del capitale che sono imprese. Oggi come oggi il distretto delle ruminetterie non sta più al meglio, però si entrava dentro questo meccanismo che era l'inclusione attraverso l'impresa, la partita IVA, i giovani con le partite IVA, eccetera. Tant'è che nella società orizzontale il mito qual era? Era quello per cui la comunità si teneva nel fordismo con le grandi imprese e la sua qualità. Nella società orizzontale si teneva assieme in quel meccanismo che, se voi ci pensate, lo trovate subito. C'erano gli imprenditori che venivano dal sommerso, che andavano dal sindaco e dicevano: guarda che la mia impresa va bene, mi devi creare la zona artigianale attrezzata, e via capannoni su capannoni. Ci siamo bagnati metà territorio, è andata così, no? Era molto che era il capannone. Antropologia che voi conoscete benissimo, è quella roba per cui la villetta, il capannone a fianco, i lanetti davanti a casa e il bimbo in galera. Questa era l'antropologia del modello della società orizzontale. Se voi andate in giro a vedere l'urbanistica di questi territori, quella, io, non è ironia, sto dicendo che questi erano i processi reali. E la comunità era fatta dalla maestra elementare, oggi come oggi, maestra elementare, la maestra che ha educato tutti noi, maresciallo dei carabinieri, il sindaco imprenditore, non di se stessi, ma della comunità locale, il parroco. Questa era la comunità. Fatemi l'elenco di queste figure e ditemi qual è che è rimasta. Mi capite cosa voglio dire? Lo dico, la comunità, e poi mia mamma non ha ragione di essere in mezzo all'apocalisse. Certo, non c'è più, è chiaro? Non basta più quel modello. Perché siamo dentro quello che ho scritto, che è la società circolare, dove il problema ci viene anche detto in maniera soave, in maniera molto british. È quella roba che si chiama sharing economy, economia della condivisione. Il vero problema è la società circolare, è una società in cui tutti quanti dobbiamo correre, continuiamo a correre, ovviamente, ma il vero problema, ho l'impressione che molti sono dentro la ruota del criceto, mi capite? La società circolare è quella per cui ti dice ai giovani: lo so che è difficile, fai una startup e poi riesci a diventare anche tu come Bill Gates. C'è un piccolo problema, che tanti sono quelli che corrono, tanti si provano e pochi arrivano. Oppure, cosa che quando mi chiamano a validare le startup, a volte mi ritrovo e ci sono qualcuno che dice: ma io ho inventato una nuova startup. Dimmi, figliolo, di cosa si parla. E che con l'algoritmo è il meccanismo per cui Uber è all'algoritmo, cioè l'algoritmo è il meccanismo di potere dei più grandi processi. Con l'algoritmo io ho trovato il modo di affittare le cameriere, capito? Ma questa non è innovazione tecnologica, questa è riorganizzazione del servilismo. Chiaro il discorso? Quindi siamo dentro la società circolare. A fronte di questo, quindi, ultima botta di pessimismo e poi cerco di risalire con voi. ovvio che la paura che Kafka diceva, e il sentimento a me più caro, e io ci aggiungo, certo, perché Kafka era in grado di elaborarla e di farne letteratura. Ma se tu non sei in grado di elaborarla e di farne letteratura, se tu sei impaurito, succede quello che diceva Dostoevskij, che scriveva: ritengo che il proprio buon senso consiste nel rinchiudere chi ti sta vicino. È chiaro che sei impaurito e hai paura di chi ti sta vicino. È chiaro il discorso? Quindi, questo discorso della paura, l'ultima botta di pessimismo che vi do, che per capire cosa sta succedendo, io vi dico e vi invito a occuparvi delle vite minuscole. Non a caso ho citato, mia mamma è un caso di vita minuscola, mi capite? Ma le vite minuscole le elenco in maniera molto semplice. Le vite minuscole sono tutti quanti, noi ragioniamo di welfare aziendale. È qualcosa per cui si dice, beh, non c'è più bisogno di lavorare per sé. Se tu entri dentro un'impresa, l'impresa ti socializza dei benefici, ti aiuta alla welfare. Il vero problema non è occuparsi solo di welfare aziendale, ti devi occupare di coloro che sono fuori dai cancelli di quelle imprese che non hanno il welfare aziendale. Punto primo. Punto secondo. Quanti sono? Io qui non ho le statistiche qua, però uno dei percorsi attraverso i quali mi sono incontrato con Borgne è perché mi sono occupato di una ricerca sui suicidi. Scusate se arrivo a questo punto di pessimismo. Ma quando mi sono occupato dei suicidi, non me ne sono occupato dal punto di vista psichiatrico, a parte il fatto che ragionando con Borgna la conclusione è che quella è la mala ombra, è un punto oscuro che nemmeno la psichiatria riesce a decodificare. Ma mi sono occupato dei suicidi dei operati, dei imprenditori, piccoli imprenditori che erano falliti e che non hanno retto la vergogna del fallimento, si sono suicidati. Quelle sono le vite minuscole della disperazione del grande cambiamento. I femminicidi sono vite minuscole. C'è qualcosa che non va dentro questa potenza culturale per cui nell'affettività non si riesce a tenere assieme le differenze di genere. E soprattutto sono i maschi che sentono di essere totalmente in crisi nell'apocalisse che uccidono l'affettività umana. Perché poi questo succede. Le vite minuscole sono queste. E ultimo punto, sempre di problematici, bisogna che voi vi occupiate per capire di due sentimenti, e arrivo al termine dell'infelicità, vedete la parola, infelicità, che è l'esatto contrario della felicità e della speranza. Anche qui, prendendone in prestito da un grande letterato, Peter Hanke, che scrive del suicidio di sua mamma, dicendo e titolando un libretto Infelicità senza desiderio. Cioè gli anziani dentro questo processo, non è che si devono suicidare, sono in preda a una solitudine di infelicità senza desiderio, mentre invece nella società precedente avevano ancora il ruolo di essere coloro che trasmettevano. Quindi infelicità senza desiderio. E i giovani sono in preda a una infelicità desiderante, perché ringrazio la collega che ha letto un pezzo in cui mi sono riconosciuto, perché i giovani sono dentro un nuovo modello economico dove il cambiamento è stato questo: prima avevamo mezzi scarsi ma fini certi. Se io penso alla mia, ognuno di noi faccia e lo sguardo indietro, io penso ai miei genitori, mezzi scarsi sia dal punto di vista del benessere, ma anche dal punto di vista delle tecnologie, dal punto di vista delle opportunità, ma fini certi. Sono sicuro almeno di due cose, non entro, non sono di valori, di due cose: la casa di proprietà e il figlio laureato. Due robe così che sembravano, però se voi pensate all'antropologia profonda, è sta roba qua. È per questo che nei nostri paesi quelli che non hanno la casa di proprietà o sono immigrati o terroni. Sai che posso dire che ci sto ragionando nell'alta Valtellina, è chiaro? Perché quello era il meccanismo del colonialismo. Mezzi scarsi, finisce. Ma l'infelicità desiderante è dentro un altro processo, che è mezzi iperabbondanti dal punto di vista tecnologico, virtuale, ricerca sul DNA, tutto, la potenza della tecnica, mezzi iperabbondanti. Tant'è vero che tu puoi stare in tempo reale e ti dicono: ma che stai lì a fare una conferenza ancora? Il problema mettiti a chattare, vai lì e virtualmente ti metti in collegamento con New York e le fatto, è chiaro? Mezzi iperabbondanti, ma il vero problema è fini totalmente incerti. Fini totalmente incerti. Questo è il nodo. Allora mi rendo conto che, arrivato a questo punto, devo incominciare con voi la risalita. Che è bella dura, però, capite, perché poi i dati sociali sono questi qua. E quindi la risalita consiste, oltre che andare da Borgna, cioè, siccome siamo tutti un tantino depressi, io dico loro, tutti depressi, depressi di tutto il mondo, uniti, mi avete capito quello che ho detto, no? Siccome il salto d'epoca è tale, il grande cambiamento è questo, eccetera, ricominciamo a tenere cittadinanza. Ma per tenerci per mano bisogna ricostruire la comunità. Questo è il punto. Ricostruire ciò che non è più. Questo è il nodo vero. Ricostruire ciò che non è più. E come dice la filosofia moderna, non è che la comunità la si reinventa così, la comunità è inoperosa, c'è la voglia di comunità, bisogna ricostruire. E da allora, dentro l'Apocalisse, ricostruire comunità è un segno di speranza. Questo è il punto, ricostruirla. E ci sono tre modi di ricostruire comunità. Fa piacere che sia tornato l'assessore, perché un pezzo, l'assessore alla cultura è un pezzo di soggetto che ricostruisce comunità. Dentro la dissolvenza della comunità, e al grado mio sottologese, spero di essermi spiegato con l'esempio di mio anno, no? La dissolvenza della comunità è quella roba lì, chiaro? È quello per cui non vi riconoscete più tanto nella piazza di paese, ma andate a riconoscervi nell'ipermercato, ok? Cioè, capite? Tanto per capirci, la piazza non è più la piazza dove c'era la chiesa, la domenica, eccetera, non è più una roba. La piazza è l'ipermercato. Qualcuno dice tra un po' saranno luoghi dismessi, come sono state dismesse le fabbriche, tendenze, però quello no. Un grande sociologo francese, Marc Auger, li chiama i non luoghi, mentre la piazza era il luogo. Quando andiamo al supermercato, dibattito aperto, la domenica aperto, chiuso, cioè, quando andiamo al supermercato ci ritroviamo all'iper, non avete mai sentito questa frase? Ecco, ok? Ci ritroviamo all'iper, vuol dire che tu vai in un non luogo, mentre invece la piazza della comunità era quella roba che era parrocchia, chiesa, eccetera, ok? Capito? Come ci siamo capiti su questo? Allora, ci sono tre modi più uno di fare comunità. Così. La prima, più semplice. Siccome sei impaurito, sei in preda all'apocalisse, la prima cosa che ti viene è quello di costruire comunità riservate, chiuse, chiudi, contro tutto ciò che riguarda la mutazione antropologica. E quindi ce l'hai con tutto ciò che riguarda la mutazione antropologica. Il modo più semplice è quello che te la pigli con quello, con l'immigrato. Poi vai su, ma questo è il problema. La comunità rancorosa lascia così. Ti rinseri, ti rinchiudi. Ma non è che ti rinchiudi perché sei cattivo, vorrei essere chiaro. Non sto facendo un intervento politico. Tu ti rinchiudi perché sei impaurito. Rinchiudi, ce l'hai con l'ultimo perché ti senti impoverito, ma non sei ancora povero, ci siamo capiti? A rischio di povertà, però ti guardi indietro e divento come quello lì, impoverito. Ti senti indebitato, ci siamo capiti? E ovviamente è chiaro che invece di capire che il problema è cambiare il modello per cui te la prendi con ti riservi la comunità rancorosa. Tant'è vero che ho scritto dei libri, sono quello che ha coniato questa parola che va molto di moda, ormai lo usano tutti, ma io l'ho scritta 4 anni fa, ho scritto un libro, il rancore. Ho detto guardate che sta venendo avanti il rancore. Lo dicevo e tutti quanti, soprattutto i miei compagni della parrocchia. Tanto per capirci, mi rivedevo e diceva, no, ma tutto bene, guarda, che sta venendo avanti il rancore, non avete ancora capito, eh? Chiaro? Il rancore è riserrarsi contro non solo l'altro da sé, tutto ciò che viene da fuori. E quindi la globalizzazione, l'Europa, tutto sarà, è sta roba qui che ti, ecco. Per fortuna c'è un pezzo di comunità di cura. La comunità di cura sono quegli sciagurati, gli amici, che anno dopo anno organizzano il Festival della Dignità Umana, fanno volontariato, aiutano comunque col comune le cose, si danno da fare. Quella sono, la comunità di cura è stata. Il Festival della Dignità Umana è un grande esempio di comunità di cura. Cura ovviamente delle menti, non dei corpi, ma questa è cura. Ma attenzione, la comunità di cura non è solo l'esercito dei buoni, del volontariato, dell'associazionismo. Dal mio punto di vista, e mi fermo a questo livello, di coloro che gestiscono ciò che era in comune, sto dicendo comune non a caso, sto parlando di questo luogo. I comuni sono luoghi della comunità di cura. Prima non vedo più il sindaco del comune Polvere, non mi ricordo più qual era il comune, è voluto un sindaco del comunello.
Sì,
esatto, io sono amico dei comuni polveri, li chiamo così, no? i piccoli comuni dove lo spaesamento è ancora più forte, non ci sono più manco i negozi, non c'è più nulla, vogliono chiudere più gli uffici postali, ok? Allora, assessore, continui assieme alla comunità di cura, perché questo è il modo per costruire comunità, è uno dei modi. Ma aggiungo, fare sindacato vuol dire essere un pezzo della comunità di cura, perché non ti devi occupare solo di quelli che hanno il posto garantito a vita, ti devi occupare di quelli che non ce l'hanno più. Aggiungo, fare bene, quando pensate un po' dove vado a tirare fuori la comunità di cura, la Confartigianato, la CNA, la Confcommercio, se hai avuto qualcuno che si è suicidato, non ce la fa più, tuo compito è ridargli una fiducia dentro la comunità di cura. Far bene l'insegnante significa essere un pezzo della comunità di cura, far bene il medico, far bene l'assistente sociale. Cioè tutte quelle professioni del Novecento, ci metto pure i sociologi, se non fai solo marchette, hai capito? Cioè tutti coloro che producono inclusione. Ma la vera questione per avere speranza, allora, è che se tu ragioni solo, prendo la comunità di cura, che sarà tutti buoni, e dico che, scusate se sono un termine un po' forte, i rancorosi sono tutti cattivi e bastardi, c'è capito, la spocchia, perché succede così. Alla fine, se tu li metti in contrapposizione, vince sempre il rancore. Tra cura e rancore vince sempre il rancore. E forse sarebbe il caso, poi, che la politica lo capisse, che tu ti devi occupare del rancore, perché se lo alimenti solo vince sempre, poi vince un po' cura e rancore. Ma allora il problema è che devi cominciare a ragionare su altre due comunità, la comunità operosa, cioè noi dobbiamo ricreare un'operosità, detto in termini sociologici significa occuparsi dei nuovi modelli di sviluppo, ci siamo capiti? Nuovi modelli di sviluppo. Un modello di sviluppo che in primo luogo riproduca lavoro. Non ovviamente con i canoni del Novecento, non c'è più quel lavoro lì. Altre forme. Che non risolvi. Sì, puoi risolvere e tamponare con un reddito di dignità, una fase di crisi, ma abbiamo il problema di ricreare una dimensione di operosità che produce inclusione. La comunità operosa. E quindi ragionare su chi ha una visione di operosità. E solo dall'alleanza tra una comunità operosa che ha la visione di un mondo di cambio, a cui siamo costretti per questioni ambientali, per questioni di grandi cambiamenti, eccetera, e ovviamente la speranza è che comunità operosa e comunità di cura devono rioccuparsi dei rancori, cioè degli impauriti, devono cominciare a occuparsi degli impauriti, perché se aumentano solo gli impauriti e non gli dai un segno di speranza, e la speranza te la dai con la cura, l'inclusione e l'operosità. Aggiungendo un ultimo punto, e ho finito, che è quello che mi ha insegnato Borgia, discutendo con lui di queste cose, lui mi ha detto, io sono perfettamente d'accordo con te sulle tre comunità, ne aggiungerei una quarta, ma per aggiungere la quarta bisogna proprio essere, insomma, avere proprio un cuore che tenda la speranza, insomma, no? E lui dice, bisogna che noi capiamo, finisco con due citazioni, una di Borgia e una di un mio amico filosofo che è Massimo Cacciari. Borgia ha detto, guarda che il problema, noi dobbiamo capire che siamo dentro una comunità di destino, che significa, dice Borgna, capire la sofferenza dell'altro. Dobbiamo ricominciare a capire la sofferenza dell'altro. E il mio amico Cacciari, che ogni tanto da fuori di testa e si sente Gesù Cristo, mi ha detto: caro Aldo, noi dobbiamo cominciare a dire che far politica significa dire al tuo prossimo che non è solo. Questo è il punto di speranza da cui ripartire per ricostruire comunità e società. Grazie e buon auguro. Il dibattito non è necessario, perché io sono solo dubbio. Questa è la tragedia, ho cercato di dire come se ne esce. Non è se ne esce con un meccanismo, quindi noi ricominciando a fare fratellanza, chiaro? Poi se qualcuno lo chiede, ci sono. Sì, mi dica.
Mi perdoni se le... se oso.
Prego, che oso. Siamo qua.
C'è questo suo bellissimo presentazione. È stata indirizzata a noi, specialmente a me, ecco, a me che sono della società verticale, come ovvio. A me sono piaciuti straordinariamente quei tre ragazzi con le magliette bianche, che non hanno bisogno di speranza, loro hanno la certezza della speranza. Mentre noi, per usare una frase di Domenico Quirico, che lei sicuramente conosce, e questa frase terribile mi sta tormentando da mesi, dice: noi non siamo più quello che pretendiamo di essere.
D'accordo. Una sola aggiunta. Non c'è dubbio che i tre giovani, non per altro, per un problema anagrafico, sono la speranza. Però io credo, e qui, che, lo dicevo prima venendo col Presidente, molto dipende da quanto in questo salto d'epoca noi verticali, usiamo questo termine, noi con i capelli bianchi, riapriamo dei percorsi. Perché il vero problema e che se i verticali pensano a chiudere, ci siamo capiti? E chiudere significa chiudere con diritti, pensioni, società, eccetera, e non altri. Il vero problema è loro sono antropologicamente il futuro, ma il futuro non vorrei che finissero dentro la ruota del criceto. Le faccio un esempio banale, me la tirata la domanda. Noi dobbiamo porci un problema, noi verticali, perché siccome noi verticali fortisti, in un modo o nell'altro la pensione ce la siamo spangata, la domanda è: quale pensione gli tocca a loro? Questo è un problema epocale, drammatico. La società rancorosa dice: ma chi se ne frega, io mi chiudo e prendo oggi. Ma il vero problema è che se tu non apri con la comunità di cura e con la comunità operosa che apre, noi sappiamo benissimo cosa significa questo, è chiaro? Questi sono i punti. Tant'è vero, lei mi costringe a tornare a un dato di nuovo di sciagura. Voi non lo sapete, ma tendenzialmente, siccome ormai c'è un gran dibattito sui 5 milioni, 6 milioni di poveri, ok? Ma il dato più drammatico non è quel numero, Lui dice, ah sì, ho capito, vagamente, siccome non fai lo statistico, dici, ma sì, ho capito, ho visto il barbone, ho visto questo. No, sono in drammatico aumento il rapporto della Caritas di ieri, il numero dei giovani poveri. Questo è il punto drammatico per una società può supportare l'espulsione, cercando di capirci, cinica e vana dei vecchi. Ma se comincia a espellere i giovani c'è qualcosa che non va nel meccanismo di speranza. Questi sono i punti nodali di cui dobbiamo discutere con senso di realtà. Il dibattito non è necessario, quindi io ho finito. Però se ci sono domande rispondo.
Senti, a tavola mi dicevi che la tua società ha 24 centri territoriali, no? Quindi tu hai una visione completa di quella che è la situazione della società italiana e del mondo dei giovani. Ecco, vedi delle notevoli differenze tra nord e sud, tra centro, tra le varie aree geografiche.
Di grande scenario dentro la dimensione tra flussi e luoghi, spero ormai che abbiamo capito, avete capito il mio gergo, quindi dentro quel paradigma in mezzo riappare la geoeconomia e la geopolitica, mi spiego, in mezzo riappare il territorio. E quindi una parola che nel Novecento, il Novecento era il secolo della deterritorializzazione. Il fordismo era concentrare la grande fabbrica, costruire la company town, ma non avere il problema del territorio. Il nuovo secolo ha un problema del territorio, ma il problema era questo. Quindi dentro questo processo, andando in maniera schematica, il sistema paese si divide oggi in primo luogo tra l'Europa del burro e l'Europa dell'olio, termine che rimanda alla civiltà materiale, cioè per essere chiari, noi polentoni siamo per il burro. È chiaro, noi non usiamo, poi è vero ormai le diete eccetera, però nella nostra storia antropologica siamo quelli del burro, ok? A un certo punto ci sono quelli dell'olio, che è la civiltà materiale. Ma in primo luogo l'Italia è divisa in due blocchi, l'Europa, perché sta dentro l'Europa, per cui il nuovo triangolo industriale che si chiama, udite, e fate poi i conti, si chiama Lover, parola molto dolce, che vuol dire Lombardia, Veneto, Emilia Romagna. Non mi pare che ci sia una P, mi manca una P, vero? Perfetto. Cioè vuol dire che il nuovo triangolo industriale, che è un pezzo di Baviera, Europa del burro, con anche tipologie tipiche da Baviera, di Lover, quella della parte lì, ovviamente, è la parte incuneata dei grandi processi, ok? Poi hai una parte simile alla Grecia, gli indicatori di alcuni territori del Mezzogiorno sono uguali a quelli della Grecia, e in mezzo l'Italia di mezzo che non sta molto bene, ok? E se l'ho messa così. Quindi macro aree sono queste. Poi, dentro queste macro aree, ogni sud, ogni nord c'è un suo sud, ci siamo capiti? Ogni nord c'è un suo sud. Ma il gioco va avanti. Tant'è vero che, e qui non è nessuna ironia su questo, giustamente è chiaro che un pezzo che mi sta lì vicino dice: ma io vado ad andare in Lombardia, meglio vado ad usare il Piemonte. Sto parlando del verbale più grosso, o sbaglio, c'è capito? Tant'è vero che se tu vai a Novara, per il Novara ti dicono: ma noi siamo Milano, che c'è frega di Torino. No, la geografia territoriale sono queste qua. Il Lago Maggiore è la porta dell'Expo di Milano. Queste, le geografie sono queste. Allora, anche qui va ricostruito il tessuto, ma anche qua dico una cosa problematica. Bisogna ricostruire anche qui un'identità che verrà adeguata ai tempi. Quell'identità precedente la basta più, è chiaro? Poi è come se lo scoccio, cioè, capite? Però questi sono i processi reali. E tutti i discorsi che ho fatto io, flussi, luoghi, eccetera, li dovete mettere dentro i territori. Quindi capire come si giocano questi grandi processi, questi sono i grandi cambiamenti in atto. Io ho dato l'indicazione di come ricostruire dal basso la comunità e i processi, e poi da lì devi andare avanti a costruire quelle che noi chiamiamo le istituzioni post-fordiste. Per noi sono ancora le istituzioni fordiste, no? Lo Stato, le regioni. Tra parentesi, dentro questo discorso, così te lo faccio finta, ci siamo pure inventati un meccanismo nefasto, penso sempre a mia mamma, che è stata la disintermediazione. Vai a spiegare a mia mamma che la provincia non esiste più. Mi capite cosa voglio dire? Quindi abbiamo tolto tutto ciò che stava in mezzo. Io sono d'accordo, figurati, mi sono trovato per anni a dover difendere a volte l'indifendibile. Sono mica stupido, so benissimo che le camere di commercio non erano il meglio di questo paese, sai, capiti? E io mi metto a difendere, però tutti i luoghi intermedi, allora vanno ricostruiti quegli spazi. Se non va più bene quelli di prima, ok, ma tu una dimensione di area vasta, chiamala come vuoi, la devi ricostruire, si chiama la provincia, non provincia, non lo so, chiaro? Quindi siamo tutti dentro un processo di ricostruzione. La speranza di futuro è questa, ma è qui la speranza da ricostruire con loro, ma è con loro, chiaro? Perché poi finisco sui giovani, spero che non si offenda. Ogni tanto mi capita di andare nelle scuole, no? Per discutere, fare. Oppure io ho i miei allievi all'università. Dico sempre loro, e così torno al tuo interrogativo. Che noi dovevamo avere fiducia e capire, aprire, dare spazi, dare, garantire le pensioni, mi capisci cosa voglio dire, no? Garantire un futuro. Ma bisogna che noi abbassiamo la spocchia, perché noi con i capelli bianchi, e anche quelli che stanno un po' in mezzo, siamo tutti figli di una generazione del libro, mi spiego. Ognuno di voi faccia l'esame di coscienza, come diceva mia mamma. e guardi il libro, il romanzo di formazione. Quando dico romanzo di formazione, intendo dire che uno può avere il Vangelo, la Bibbia, il Capitale di Marx, ognuno ha il suo romanzo, i Buddenbrock, ognuno ha il suo romanzo di formazione. Okay? Ma noi siamo figli del libro, tant'è vero che noi veniamo anche dalle ideologie. Okay? Attenzione, la generazione che viene avanti è la generazione dei senza libro. Quando io dico queste robe lo si capisce, c'è il dato dell'ignorante. No, no! Voi state scrivendo una nuova grammatica. Gli smanettoni, questa roba qui, social, che non è la comunità, ma la community, le community sono un nuovo linguaggio, una nuova grammatica che non si è ancora fatta linguaggio. Spero lo diventi, è chiaro? Ma noi dobbiamo capire questo discorso. Siamo in questa fase. E da questo punto di vista la generazione dei senza libro è una traccia di speranza. Vorrei finire qui, mi capite cosa voglio dire? Chiaro? E questo è il discorso. E quindi, finisco definitivamente, io ho un'utopia. Io vorrei regalare ad ogni disperato, ad ogni commerciante, ad ogni capitalista molecolare, uno smanettone. Mi capite cosa voglio dire? Cioè vorrei affiancare a quelli in preda all'infelicità senza desideri, un giovane dell'infelicità desiderante, gli smanettoni. Questa è la grande operazione da fare. E da questo punto di vista, la scuola e il festival e gli assessorati della cultura sono il luogo di incontro di queste cose. Grazie, buonasera e buon lavoro. Grazie.